Il Signore sia con voi.
E con tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. Entriamo, aiutati dallo Spirito, in queste due letture che si specchiano un po', quella dell'Antico Testamento tratta dal libro del Genesi, che ci racconta della visita dei tre angeli ad Abramo, alle querce di madre, e quella che tutti conosciamo di Marta e Maria a Betania. C'è un'analogia tra questi brani, perché? Perché in tutti e due i brani si esercita l'ospitalità, ma non in modo formale, si esercita l'ospitalità con uno scopo, con una modalità che, per questo, proprio per questi motivi, la Chiesa ci indica, perché anche noi possiamo vivere questo rapporto con Dio, con la sua visita nella nostra vita. Andiamo a vedere subito, avete visto nel primo brano, nel brano della Genesi, in cui si racconta di Abramo che accoglie questi tre angeli. Subito appena arrivano li fa accomodare, li fa sedere sotto l'albero e poi fa preparare tutto ciò di cui questi hanno bisogno da mangiare per poter stare insieme, per poter attendere che questi rifocillati comunichino finalmente il motivo della loro visita. Allora, attesa da parte di Abramo che questi dicano qualche cosa sulla sua vita, perché sono passati di là, lui ha capito che sono personaggi importanti, e allo stesso tempo ospitalità attraverso una serie di cose. Questa ospitalità non si limita solo a preparare da mangiare, ma Abramo si ferma in piedi ad attendere che questi parlino. Qual è l'oggetto di questa comunicazione, di questa visita? I tre diranno ad Abramo che l'anno successivo Sara sarebbe rimasta l'avrebbe partorito un bambino. È fatto veramente eclatante, straordinario, perché Abramo è vecchio e Sara è sterile. Allora, chiaro, Abramo è vecchio, Sara è sterile. Due condizioni di manifesta impossibilità alla generazione. Chiaro per tutti? Ora, se è chiaro per tutti, la tua impossibilità ad accogliere e ospitare Dio che viene a trovarti e la tua liturgia nei suoi confronti per fare cose che lui ti comanderà è identica a quella di Abramo e di Sara. Non puoi dire: io sono più vecchio, sono più stanco, sono più, non so, malato, più non so cosa. E guarda, la Bibbia te lo racconta apposta per dirti che è nella condizione di impossibilità che Dio agisce, non quando noi siamo tutti pronti a fare chissà che cosa. Bene, questa è la prima pagina di questo bellissimo trittico delle tre letture che abbiamo ascoltato. Poi il Vangelo, Marta e Maria, anche questo lo conoscete tutti, avete già delle idee già prefigurate su Marta, su Maria, su chi c'ha ragione e su questa cosa che dice Gesù, che Maria si è scelta la parte migliore. Però c'è tanto da fare nella vita che non si può mica scegliere sempre la parte migliore, no? Anche qua una condizione di impossibilità che tu ritieni sia la realtà nella quale vivi e dalla quale non ti puoi affrancare. È bello stare qui, ma poi bisogna andare a fare le altre cose. Bene, Gesù, sai come risponde a Maria che si mette là come Abramo ad ascoltare, ad aspettare. Qual è l'oggetto dell'annuncio di Gesù? Il Vangelo qua non ce lo dice, però noi lo sappiamo. Gesù tornerà a casa di Marta e Maria, tornerà a casa loro a Betania una settimana prima, ci racconta l'Evangelista Luca, una settimana prima della sua passione e morte. E vi ricordate cosa ci torna a fare a Betania? ci torna per risuscitare Lazzaro, cioè per mostrare loro che tra un anno una condizione di impossibilità come la morte si aprirà alla vita e alla resurrezione. Questo è l'annuncio. Dentro queste due tavole meravigliose brilla l'insegnamento di Paolo, che è per noi e ci aiuta ad entrare in questa luce. E che dice Paolo in questo brano della lettera ai Colossesi? Dice: fratelli, io nelle sofferenze che sopporto nella mia carne, quelle sofferenze mi mancano alla mia vita per assomigliare a lui, è come te, sta come te, a te mancano delle cose per somigliare a lui, vero? Lui è degno della gloria, tu no. Ti manca qualche cosa. San Paolo dice: quello che ti manca non è la capacità di fare qualcosa, quello che ti manca è la sofferenza che ancora non hai vissuto in funzione della salvezza, come lui ha accettato di viverla per amore tuo. Questo ci manca perché siamo incapacitati, perché siamo peccatori per tanti motivi. Bene, io però, mentre provo queste sofferenze, non mi lamento, ma sono lieto, perché capisco che Dio finalmente, anche attraverso di me, che non sono nessuno, vuole manifestare il disegno nascosto dai secoli, il mistero che lui ha in mente fin dalla creazione del mondo e che adesso ha manifestato. Questo è l'oggetto dell'attesa di Abramo nella prima pagina della scrittura, questo è l'oggetto dell'attesa contemplativa di Maria davanti a Gesù, mentre Gesù sta parlando. E qual è questo mistero nascosto che si è finalmente esplicitato, manifestato, si è fatto conoscere? Lo dice Paolo qua, dice: Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. Noi oggi che abbiamo ascoltato questa parola di San Paolo possiamo dirlo, no, in prima persona plurale: Cristo in noi, speranza della gloria. Adesso lo traduciamo, la traduciamo questa frase, così te ne vai a casa stasera con un pezzo di pane concreto che, ripensandoci domani, chissà, forse nutrirà veramente la tua vita spirituale, la tua vita, tutta la tua vita. Qual è questo oggetto di questo mistero? Cristo in noi, speranza della gloria. Prima di tutto, Cristo, chi è? È il Verbo di Dio. Il Verbo di Dio che è Dio e che è nella Trinità. Questo Verbo, dice Paolo nella lettera ai Filippesi, si spoglia della sua divinità in qualche modo, delle prerogative della sua divinità, se le lascia da una parte, come se si levasse un vestito di gloria, e assume il nostro vestito fatto di pezze, le pezze che noi mettiamo sulla nostra vita a causa delle nostre ferite, dei nostri peccati, delle nostre mediocrità, delle nostre inconsistenze. Lo indossa questo vestito, lo indossa onorevolmente, per fare in modo che noi credessimo non a un insegnamento alto davanti al quale avremmo detto troppo alto, chi ce lo farà mettere in pratica? Troppo lontano e troppo impossibile. No, lui si è messo il nostro abito perché noi vedendolo dicessimo: ma il tuo linguaggio è come il mio, ma la tua natura è come la mia, vero? Natura umana, tu sei come me, la tua carne, attenzione, è uguale alla mia carne, ci credi tu? Sta attento, perché se non ci credi tu sei il cuore della speranza. La mia carne è uguale alla carne del Verbo, uguale. Lui non ha preso una carne migliore, ha preso la mia carne, la mia stessa carne, la tua stessa carne. Cioè la tua condizione di impossibilità di Abramo, di tutti i personaggi, di Sara, di tutti. La mia condizione di impossibilità. Che cosa mi ha chiesto di ospitarlo, come fa Abramo, come fa Marco? Beh, allora Cristo è il Verbo, prende la mia carne, mi viene a cercare, io lo ospito, parla dentro la mia vita. E che cosa vuole dirmi? Vuole dirmi che finalmente il mistero si è sciolto. Il Dio
che ha creato tutte le cose e che mi ha pensato fin dalla creazione del mondo, si è sottomesso a me, si è abbassato a me, si è sottomesso a te. Se non voleva sottomettersi, se ne stava dove stava. Si è sottomesso a te perché il suo figlio lo ha sottomesso al tuo giudizio, perché tu lo giudicassi, perché tu decidessi se prenderlo o lasciarlo, se amarlo o odiarlo, se farlo vivere inteso o se ucciderlo, in tutti i lunedì della tua storia, dove tu dici che hai molte cose da fare. Se metterlo in croce col tuo peccato, o se farlo vivere nelle tue relazioni con gli altri. Non è sottomissione questa di Dio a te? Non ti dà un tempo nella vita perché tu decidi adesso sì, poi no, poi vediamo, chi lo sa, la prossima Pasqua, il prossimo Natale, la prossima Quaresima, prima o poi mi convertirò? Bene, Dio si è sottomesso a te. Allora l'annuncio è questo: Dio, l'Onnipotente, decide, perché lo può fare, perché è libero, di sottomettersi a te perché vuole ricomprarti e riportarti a Lui. Fin dove? Fino a Lui. Fino a quale altezza? Fino alla gloria. La gloria vuol dire la divinità. Allora noi abbiamo Cristo in noi, speranza della gloria. Abbiamo mangiato la sua carne, abbiamo assunto la sua natura e stiamo sperando la gloria. Che cos'è la speranza? La speranza in lingua italiana corrente si dice attesa. Noi stiamo attendendo che Cristo si manifesti. E come si manifesterà? Io lo so quello che penso. Dici, ma io posso essere diventare divino? Ma il mio nemico può diventare divino? Figuriamoci, mia suocera può essere divina, mia nuora, la mia cognata, non può essere, no? Non può essere. Noi non crediamo a questa vocazione a tornare ad essere come Dio, non ci crediamo, perché ci ha convinto il peccato, non ci arriveremo mai, infatti non ci arriveremo. Lui è arrivato da noi, si spoglia, si riveste e ci riveste della sua divinità. Ma come sarà possibile questo? Sarà possibile ora? Verrà ora? Verrà adesso? Vediamo un po'. Se viene adesso, come ti trova? A te, a me mi trova come sono, così, poveraccio. A te come ti trova? Uguale come a me, più o meno, no? Più o meno siamo tutti sulla stessa barca, diciamo. Ma è così che verrà il Salvatore? Verrà così a trovarci nel nostro peccato? No. Ci ha chiamati, vive in noi già, vive in noi come attesa della manifestazione della divinità. E nel frattempo, in questa attesa, ci cambia, ci fa da individui divisi, separati, magari in lotta tra loro, ci amalgama in un uomo solo, in una umanità sola. Dice Gesù, come io e te siamo una cosa sola, pure questi saranno con le loro cognate, le loro suocere, i loro nemici, una cosa sola, con me e in te. E tu sarai una cosa sola attraverso di me e loro. Loro torneranno a te con l'umanità attraverso di me, tu ti darai a loro della divinità attraverso di me. Allora Cristo in noi speranza della gloria, certezza che Dio quando verrà a trovarci non farà e non so cosa l'Apocalisse, tutti giù per terra, guai che si muove a fare loro. No, verrà a ratificare questo cammino che il suo spirito ha inaugurato fin dall'incarnazione del Verbo, anzi fin dalla creazione, per farci tornare ad essere una cosa sola. Lui si specchierà in noi e noi ci specchieremo in Lui. Lui non si vergognerà di noi come ora non si vergogna di noi, e noi non ci vergogneremo di Lui. Questa è la nostra speranza, questo è l'oggetto della nostra attesa. Allora tu capisci cosa ha fatto Abramo e cosa sta dicendo Gesù a Marta. Marta, tu ti occupi di molte cose, ma se mi hai ospitato, ricordati che io sono venuto nella tua vita. Lo dice a te Marta, tra poco tu mi assumerai la mia natura divina. Ospitala onorevolmente. ma onorala. Allora tu dirai, ma come la onorerò? Facendo le processioni, facendo le, che ne so io, i pellegrinaggi, facendo chissà, la onorerai con la tua vita, come ha fatto Abramo, come fa anche Marta, la onorerai con le cose della tua vita, con le cose della tua storia. La fede non è una sagrestia eterna, là dove tutti facciamo le liturgie con tutti i piattini e i merletti. La fede è una liturgia in atto, è una presenza di Cristo dentro le maglie della storia, con il linguaggio della storia, con tutte le cose che riguardano la carne. Capite di che cosa siamo messaggeri noi? Andiamo al mondo a dire, non state là a diventare santoni, nella vostra umanità Dio vi ha amato, nella vostra umanità Dio vi ha sposato, dentro questa umanità vi salva e la natura divina già abita in voi, per mezzo di noi che ve l'annunciamo. Questa è la Chiesa. E quando la Chiesa tornerà ad essere così e a specchiarsi in Cristo in questo modo, tutti la vedranno e tutti la crederanno. Finché rimarrà un'accolita dirigente triste e dolente che si lamenta e che mormora, e fatta di personaggi attaccati a poteri, a soldi, eccetera, nessuno la crederà. Ma voi non vi smarrite, non abbiate paura. A questa Chiesa di cui parlavamo, Cristo ha offerto la sua vita. Per questo mondo Dio ha pensato questo progetto, a noi ha affidato questo ministero. Mettetevi di buon animo, secondo le vostre possibilità, secondo il vostro cuore, nel portare a compimento quella parte che spetta a ciascuno di voi, finché non diventiamo una cosa sola, come Cristo è in Dio, una cosa sola. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai dispiegato davanti ai nostri occhi la bellezza del mistero nascosto dai secoli. E quando abbiamo visto la ricchezza di questo dono, non ci siamo spaventati per l'altezza della tua promessa, ma ci siamo saputi amati, riconosciuti anche nel nostro peccato, perché la tua promessa porta la nostra carne. Perché la tua gloria appare nella nostra natura umana. Abbiamo accolto questo mistero, questo annuncio. Abbiamo deciso di essere noi stessi apostoli di questo dono di grazia. Il tuo Spirito ci metta nelle condizioni di servirti e onorarti in tutti i luoghi dove ci chiamerai a vivere. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu la rinnovi e la purifichi attraverso le epoche, la fai diventare una sposa sempre feconda di figli. Oggi mettila al riparo, non solo dai pericoli esterni, ma dall'attaccamento al potere, al denaro, alle cose di questo mondo. Dà forza al Papa e a quelli fedeli a lui, perché rinnovino il linguaggio della Chiesa e lo avvicinino alla speranza di tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci lamentiamo per le cose che abbiamo ricevuto. Ci vergogniamo per quelle che abbiamo fatto nei confronti degli altri. Viviamo divisi a causa del nostro peccato. Perdonaci le mancanze verso il nostro prossimo e dacci la possibilità di riparare. Apri il nostro cuore ad ospitare nel nostro prossimo, quando anche fosse il nostro nemico, il tuo stesso figlio. Guarisci le nostre relazioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, a causa dei nostri peccati molte persone si sono allontanate dalla fede, non gli abbiamo passato una speranza autentica, ma tanti dubbi, e abbiamo ingenerato in loro il sospetto, e tu non ci ami, e tu non ami tutti allo stesso modo. Mostra il tuo volto ai figli dispersi, ai lontani, ai piegati nel corpo e nello spirito, a quelli che disperano di potersi salvare. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, che scruti il cuore dei tuoi fedeli, conosci le loro intenzioni e le loro debolezze, vieni in soccorso a questi tuoi figli, mettili al riparo dal male, da ogni pensiero cattivo, dalla mormorazione, mettili al riparo dalle insidie del maligno, da ogni maleficio, da tutto ciò che turba la loro vita. Dona loro lo spirito del timore del Signore, della sapienza, della conoscenza. Vedano il tuo volto, conoscano il tuo amore e si convertano. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.